Comunque per conoscenza di tutti ovviamente. Per quello che riguarda oggi dovevamo dedicarlo appunto a tutti i reati del cosiddetto livello apicale. Tratterò adesso la posizione degli imputati Cimino Ernesto e Pelliccia Bruno e successivamente quella dell'imputato Gugliotta Antonio Biagio. La posizione di Gugliotta è piuttosto lunga ai noi perché oltre alla contestazione generale attinente al trattamento dei detenuti, ha alcune contestazioni specifiche in relazione ad alcuni episodi. Potrebbe essere, se l'ora si farà troppo avanzata, ma decideremo assieme, che queste contestazioni specifiche possano essere trattate domani mattina. Valuterà poi il Tribunale, per me è indifferente a questo punto, deciderà poi il Collegio se farmi andare avanti o dire no, adesso basta. E comunque iniziamo invece a trattare delle posizioni degli imputati Cimino Ernesto e Pelliccia Bruno, all'epoca capitani del disciolto corpo degli agenti di custodia. L'analisi della posizione dei due imputati non può ovviamente che iniziare dai loro provvedimenti di nomina. E il provvedimento di nomina è un ordine di servizio del generale Ricci, l'ordine di servizio 2G8 del 10 luglio 2001, ovviamente prodotto il documento 4.33, e il provvedimento del 16 luglio 2001 del magistrato coordinatore Sabella, documento 4.40. Entrambi questi documenti sono ovviamente prodotti. Con questi due provvedimenti, gli allora capitani del disciolto corpo degli agenti di custodia, Cimino, Ernesto e Pelliccia Bruno, vengono nominati per il sito provvisorio di Bolzaneto responsabili delle traduzioni e dei piantonamenti. Avevamo già visto che il generale Ricci e il magistrato coordinatore Sabella avevano provveduto a nominare gli omologhi coordinatori delle traduzioni dei piantonamenti per il sito di San Giuliano in altri due ufficiali del disciolto corpo, anch'essi all'epoca capitani, Zito e Coletta. In particolare il provvedimento di nomina del generale Ricci, il documento 4.33, stabilisce che i capitani organizzeranno, dice il generale Ricci, e coordineranno le traduzioni presso gli istituti penitenziari di destinazione degli arrestati dei giorni del G8 per il sito di Bolzaneto. Quindi il compito che viene attribuito è ovviamente quello di coordinare e dirigere il servizio delle traduzioni, che era poi il compito del servizio centrale traduzioni ovviamente, l'abbiamo già visto. Abbiamo già parlato nell'ambito dell'organizzazione, nell'udienza in cui ci siamo occupati dell'organizzazione, qual era l'organizzazione data con il suo piano operativo dal magistrato coordinatore Sabelli e quali erano i compiti del servizio centrale traduzione, che come dice la parola stessa ovviamente doveva occuparsi della traduzione degli arrestati da questo sito provvisorio di Bolzaneto ai carceri di destinazione. Quindi questi due provvedimenti di nomina che abbiamo esaminato ponevano senza ombra di dubbio i due imputati in posizione di garanzia e quindi responsabili del trattamento degli arrestati nel sito penitenziario di Bolzaneto per la fase della traduzione, quindi del trasferimento dell'arrestato dal sito di Bolzaneto ai carceri di destinazione. Indubbiamente per questa fase sono in posizione di garanzia rispetto ai diritti dei detenuti. Diciamo subito qual è l'impostazione che, secondo le risultanze dell'istruttore dibattimentale, il pubblico ministero ritiene di dover dare. Secondo la valutazione del pubblico ministero, dalle risultanze processuali deve ritenersi che però i due imputati fossero in posizione di garanzia non soltanto rispetto ai detenuti transitati nel carcere di Bolzaneto, nel sito provvisorio di Bolzaneto, non soltanto per questa limitata fase della traduzione, ma per tutto il periodo di permanenza degli arrestati nel sito, a partire ovviamente dal momento in cui gli stessi erano presi in carico dall'amministrazione penitenziaria con quel famoso biglietto di consegna. Da che cosa deriva questa posizione di garanzia nei confronti dei diritti degli arrestati? In primo luogo dalla qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria che entrambi gli imputati avevano. E qui mi richiamo all'articolo 57 del codice di procedura penale, che alla lettera B individua gli ufficiali di polizia giudiziaria negli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri e degli agenti di custodia. si fa riferimento quindi agli agenti di custodia. Ovviamente il corpo degli agenti di custodia, noi sappiamo, è stato disciolto ed è stato sostituito dal corpo della polizia penitenziaria, questo con una legge, la 1512 del 90, numero 395. Quindi il richiamo dell'articolo 57 che era operato, del 57 CPP, che era operato nei confronti degli agenti di custodia, deve ora ritenersi operante per gli appartenenti della polizia penitenziaria, alla polizia penitenziaria. Questo è certo perché l'articolo 14 della legge 395 del 90 riconosce la qualità di agenti di polizia giudiziaria agli agenti e agli assistenti della polizia penitenziaria e la qualità invece di ufficiali di polizia giudiziaria ai sovrintendenti e agli ispettori della polizia penitenziaria. La stessa legge 395 del 90, quella che ha istituito la polizia penitenziaria, all'articolo 25 fa poi un riferimento agli ufficiali del disciolto corpo degli agenti di custodia, dicendo che devono essere inquadrati in un ruolo ad esaurimento e che gli stessi mantengono la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria secondo le norme in precedenza vigenti. E la norma in precedenza vigente è l'articolo 22 di un vecchio decreto legislativo luogotenenziale del 45, del numero 508, contenente l'ordinamento del corpo degli agenti di custodia delle carceri, che stabilisce in maniera esplicita che gli ufficiali del corpo degli agenti di custodia sono ufficiali di PC. Questo articolo 22 non risulta abrogato neppure poi dalla legge del 71 numero 607 che ha rivisitato il corpo l'organico degli agenti di custodia. Quindi il richiamo che fa l'articolo 57 si riferisce agli ufficiali del disciolto corpo degli agenti di custodia che hanno mantenuto la loro qualifica di ufficiali di PG. E al personale della polizia penitenziaria che in forza dell'articolo 14 di questa legge, della legge 395 del 90, a seconda della qualifica è o ufficiale o agente di PG. E ovviamente gli agenti e gli assistenti sono agenti di PG e gli ispettori e i sovrintendenti sono ufficiali di polizia giudiziaria. In questo senso peraltro c'è anche un parere della terza sezione del Consiglio di Stato, la decisione numero 135994 del 22/11/94, poi recepita anche da una circolare del Ministero della Giustizia del 19 luglio del 1985. Quindi sicura la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria per i due imputati. E secondo l'ufficio del pubblico ministero, peraltro devo dire, è pacifica e non è neppure contestata, almeno fino a questo momento, la qualità di ufficiali di polizia giudiziaria in capo agli imputati. E secondo l'ufficio del pubblico ministero la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria è assolutamente, come si dice, pregnante rispetto alla posizione di garanzia, nel senso che è la fonte prevalente. Nella fonte prevalente perché l'articolo 55 del codice di procedura penale prevede espressamente che la polizia giudiziaria, oltre a prendere cognizione dei reati e ovviamente ricercarne gli autori, deve impedire, quando sono in corso, che vengano portati a ulteriori conseguenze, a conseguenze ulteriori. Quindi sicuramente l'ufficiale di polizia giudiziaria che assiste alla commissione di un reato ha l'obbligo di intervenire per impedire che il reato venga commesso oppure per impedire che venga portato ad ulteriori conseguenze. E questo a prescindere dall'ambito e dall'oggetto dei suoi incarichi, anche in aggiunta ai suoi incarichi. Faccio un esempio che è banalissimo, il collegio mi scuserà, ma un ispettore di polizia giudiziaria che transitando per strada assista ad un reato commesso da un tenente dei carabinieri deve intervenire, anche se non sarà un intervento semplice, mi rendo conto, ma al di là del suo incarico, al di là del fatto che chi commette il reato possa addirittura avere una qualifica superiore, un grado superiore al suo, l'ufficiale di PG deve intervenire per impedire la commissione dei reati. Quindi, sotto questo profilo, a giudizio dell'ufficio del pubblico ministero, la qualità di ufficiale di polizia giudiziaria in capo agli imputati è pregnante e la fonte prevalente della posizione di garanzia rispetto ai diritti degli arrestati e dei detenuti transitati a Bolzaneto. Quindi direi che sotto questo profilo il tema decidendi, la valutazione non è tanto se dovessero o meno intervenire gli imputati, quanto piuttosto se gli imputati abbiano avuto consapevolezza o meno di quello che stava accadendo, perché a giudizio del pubblico ministero è pacifico che dovevano intervenire. Quindi, e si parla, diciamo così, anche in via puramente ipotetica, facendo quella che si dice un'ipotesi della irrealtà, anche qualora sulla base dei loro incarichi, gli imputati avessero avuto davvero una competenza limitata alla sola fase della traduzione, e io dico, facciamo un'ipotesi dell'irrealtà perché l'ufficio del pubblico ministero dimostrerà, cercherà di dimostrare che invece così non è, perché anche sulla base degli incarichi che hanno ricevuto questi imputati avevano una competenza superiore rispetto, più ampia rispetto alla sola fase della traduzione, ma quando anche fosse in via ipotetica limitata alla fase della traduzione, se loro avessero avuto conoscenza di reati commessi anche anteriormente a questa fase, avevano a giudizio del pubblico ministero l'obbligo di intervenire proprio per la loro qualità di ufficiali di polizia giudiziaria. Ma veniamo oltre e cerchiamo di esaminare quali sono gli elementi che sono emersi dal processo, secondo i quali, a giudizio si intende del pubblico ministero, l'incarico che avevano ricevuto gli allora capitani Cimino e Pelliccia non era limitato alla sola fase strettamente della traduzione, cioè del trasporto del detenuto da un sito all'altro. Dobbiamo partire da due presupposti. Sappiamo, e poi andremo anche ovviamente a valutare gli elementi da cui ci deriva questa conoscenza, ma noi sappiamo, perché l'istruttoria dibattimentale, il processo lo ha dimostrato, che i tempi di permanenza degli arrestati nella fase di pertinenza dell'amministrazione penitenziaria, cioè dal momento in cui erano consegnati dalla Polizia di Stato alla matricola, si sono dilatati. E quindi sono stati più rilevanti, più lunghi di quello che era previsto, e sappiamo quindi che si è posto, poi vedremo perché, che sulla base di questo dato di fatto si è posta la necessità di prevedere una fase che non era stata prevista nel piano operativo generale, e cioè quella della custodia, della vigilanza degli arrestati. Secondo il piano operativo generale, per quello che poi ci ricordiamo la deposizione del magistrato Sabella, lui stesso ha definito un errore di valutazione, non era prevista una fase della vigilanza, perché teoricamente, secondo il disegno delle carte, diciamo così, secondo il piano operativo, il detenuto, chiedo scusa, l'arrestato, doveva essere preso in consegna dalla matricola con il famoso biglietto di consegna. La matricola avrebbe dovuto compiere rapidamente le operazioni di immatricolazione, quindi inserimento nei vari terminali, generalizzazione, fotosegnalamento, che era il secondo perché erano già stati fotosegnalati, fotosegnalamento, raccolta, ahimè per l'ufficio matricola delle dichiarazioni di primo ingresso, verbalizzazione di queste dichiarazioni, poi doveva essere visitato, quindi si doveva fare compilare il diario clinico con la visita di primo ingresso, ultimata queste due operazioni che Sabella ci ha detto dovevano durare grosso modo, secondo la mia previsione, un quarto d'ora, mezz'ora, gli arrestati avrebbero dovuto essere avviati direttamente ai carceri di destinazione, quindi non avrebbero dovuto permanere in quel sito. Sappiamo anche che le cose non sono andate così e che i tempi di permanenza si sono dilatati. A questo punto si è sorto il problema della vigilanza. Ha sollevato per primo l'ispettore Gugliotta. Perché l'ispettore Gugliotta è il primo a sollevare questo problema? Vedremo poi di nuovo le fonti dell'istruttore dibattimentale, ma le possiamo già sintetizzare. Gugliotta si è posto per primo il problema perché non era prevista una fase di vigilanza, lui responsabile della sicurezza del sito non aveva uomini a sua disposizione. O meglio, aveva quei due agenti, il biondo e il bruno, Moraschi e Incoronato, che però erano già adibiti alle perquisizioni, quindi al casellario, e facevano gli autisti. Evidentemente non potevano fare la custodia e non potevano fare la vigilanza di così tanti arrestati. Si pone quindi il problema di reperire il personale, e sappiamo che il personale è stato reperito negli uomini del servizio centrale traduzioni. Questo è emerso, direi, in maniera incontestabile dall'istruttore dibattimentale. Vediamo un po' quali sono gli elementi da cui diciamo che c'è una prova piena su questo punto. Innanzitutto la deposizione del magistrato Sabella del 26 febbraio 2007, e qui sono a pagina 33 e 34 delle trascrizioni. Cosa ci dice il magistrato Sabella? dice purtroppo, diciamo, non era stata prevista una vigilanza degli arrestati, perché non era stato previsto un sito detentivo, perché Bolzaneto era un carcere senza che ci potessero stare i detenuti. Un direttore non lo potevo mettere, ne parlai anche con i vertici del dipartimento, ma non lo potevo mettere, perché non c'era un sito detentivo, quindi conseguentemente io inventai, diciamo, questo responsabile della sicurezza del posto, che doveva fare da mini comandante di reparto, così lo definisce Strabella, mini comandante di reparto, in relazione ai problemi che potevano sorgere per organizzazione di matricole di infermerie. L'ispettore Gugliotta, il personale di cui disponeva Gugliotta, fu personale gentilmente offerto dal servizio centrale traduzioni. E ancora un po' più in là, l'ispettore Gugliotta, il personale di cui disponeva Gugliotta, fu del personale gentilmente offerto dal servizio centrale traduzione. Sicuramente ci siamo sentiti, mi ha detto che c'era questo problema e probabilmente ho indicato l'unico personale che si poteva utilizzare, che era quello delle traduzioni, che era l'unico personale lì presente, a parte il GOM. Esplicito sul punto è anche l'imputato Gugliotta, che nel suo esame del 28 settembre 2007, qui sono a pagina 62-63 della trascrizione, ci dice: il soggetto che entrava nella cella numero 1 era praticamente già immatricolato, perquisito, pronto per essere tradotto, secondo il piano operativo generale, dicevo io, pronto per essere tradotto. Allora io mi rivolgevo ai due maggiori, i due maggiori sono gli imputati, Cimino e Pellicino, allora capitani, dicendo: guarda che ce n'hai già tre, ce n'hai già quattro. E poi loro già sul foglietto prendevano in consegna il soggetto e poi se la vedevano loro a mettere personale lì davanti, che poi di lì a poco avrebbero organizzato la traduzione. E alla domanda di quale personale facesse custodia, era il personale del nucleo SCT. Sì, perché io non avevo nessuno da mettere, il dottor Sabella lo sapeva, perché io lamentai la mancanza di personale e poi ne parlai quando c'era il problema delle donne. Anche il generale Ricci, che depone il 9 gennaio del 2007, ci dice più o meno la stessa cosa. Siamo a pagina 17 della trascrizione. L'ispettore Gugliotta aveva del personale, dice Ricci, in realtà erano due, non aveva poi tutto questo personale. Non posso escludere che abbia potuto chiedere ausilio, non so se al GOM o al servizio traduzioni. Sì, uomini, per fare un servizio di controllo. E infine abbiamo l'esame dell'imputato Doria, 20 ottobre 2007, pagina 84 della trascrizione. Anche l'imputato Doria riferisce, dichiara di aver appreso, lui dice a vertice concluso, che il personale dell'SCT era stato utilizzato per la vigilanza alle celle, forse, aggiunge Doria, anche personale del GOM. Quindi diciamo l'istruttoria prova in maniera certa e sicura che materialmente davanti alla cella della penitenziaria a fare la vigilanza stava il personale del servizio centrale traduzioni, cioè proprio quel personale che doveva essere diretto, e poi vedremo come, dai due imputati, allora capitani Cimino e Pelliccia. Ma poi c'è un altro elemento, e questo è il secondo elemento dal quale l'ufficio del pubblico ministero ricava che anche sulla base degli incarichi ricevuti, oltre che alla qualifica di ufficiale di PG, i due imputati dovevano farsi carico dei diritti dei detenuti, delle condizioni del trattamento degli stessi. Il secondo problema è quello dei tempi di attesa. Sappiamo che, abbiamo già detto che il piano operativo generale non prevedeva alcun momento di attesa, ci doveva essere immatricolazione, visita medica, e immediatamente gli arrestati dovevano, ormai detenuti perché presi in carico dall'amministrazione penitenziaria, dovevano partire. Sappiamo anche che così non andò, e non andò così per una scelta organizzativa del servizio centrale delle traduzioni, quindi una scelta riferibile al servizio centrale traduzioni, imputabile al servizio centrale traduzioni, di cui gli imputati erano sicuramente perfettamente a conoscenza. Quale fu questa scelta? Sappiamo, e vedremo poi di nuovo perché lo sappiamo, perché abbiamo varie fonti che ce lo dicono, varie testimonianze, sappiamo che si verificò un problema. Il problema era che a Forte San Giuliano i mezzi grandi dell'amministrazione penitenziaria, cioè i pullman da 16-20 posti, non potevano entrare. Potevano entrare proprio per un problema di porta, probabilmente. Quindi la scelta, ovviamente obbligata, del generale Ricci fu quella di mandare i mezzi piccoli a San Giuliano e i pullman grandi, quelli da 16-20 posti, in quel di Bolzaneto. A quel punto si determinò un'esigenza che era quella di attendere che ci fossero un numero di detenuti sufficiente a riempire questo pullman, se non a riempirlo del tutto, comunque in maniera considerevole. Non si poteva certo, ma questo era evidente, organizzare delle traduzioni per uno, due detenuti con pullman da 20 uomini. Si doveva attendere che ci fossero almeno una ventina di detenuti, se non 20, almeno 15, cosa che ha comportato evidentemente una dilatazione dei tempi di attesa, dilatazione dei tempi di attesa che non era prevista nel piano organizzativo e che derivava da una scelta organizzativa del servizio centrale traduzioni, dei quali gli imputati erano perfettamente consapevoli. Vediamo da dove deriva la conoscenza di queste cose che ho riferito ora. In primo luogo, di nuovo, dalla deposizione del magistrato Sabella, sempre 26 febbraio 2007, qui siamo a pagina 32-33 della trascrizione. Un dato l'ho appreso ad un certo punto del G8, cioè il fatto che il servizio centrale di traduzioni non fosse riuscito a far entrare i pullman a Forte San Giuliano per un problema di logistica, proprio di spazio fisico delle porte, per cui aveva mandato a Forte San Giuliano dei mezzi più piccoli, più agili. I pullman dovrebbero avere 16 posti, dovrebbero avere più o meno una dozzina di posti, o sicuramente più di una dozzina, i pullman per Bolzaneto. Devo dire, per come dovevano andare le cose, secondo le previsioni iniziali, l'arrestato appunto doveva essere immatricolato e messo sul pullman appena si raggiungeva una quantità necessaria, insomma, a fare una traduzione utile. In qualche modo il pullman doveva partire, se non che ci sono state, mi dispiace dirlo, delle gravi disfunzioni. Pagina 32-33 della trascrizione. E ancora, c'era un problema, qui vado a pagina 40-41 della trascrizione, c'era un problema di tenere, sì, perché credo che mi fu segnalato, adesso mi ricordo, mi fu segnalato, e più in là aveva detto dall'ispettore Gugliò, il problema, dice, dottore, non li possiamo tenere sui pullman. Perché Gugliotte evidentemente si poneva il problema di dire, ma mentre aspettiamo che ci sia un numero sufficiente di arrestati, di detenuti per far partire questo pullman, dove li teniamo questi cristiani? E dice, non li possiamo tenere sui pullman, dottore, non li possiamo tenere sul pullman, perché nel momento in cui poteva venire, ecco, venivano messi sul pullman, non li possiamo tenere nei pullman perché muoiono di caldo, ci sono 100 gradi. E c'era stato il problema appunto dei 16 posti, aspettiamo di avere 7-8 detenuti prima di fare la traduzione. La polizia va molto a rilenti in questa operazione di consegna degli arrestati, per cui abbiamo dei problemi. Dice Sabella, credo che fu più o meno qualche cosa del genere che mi ebbe a rappresentare Gugliotta. A questo punto gli fu messo a disposizione del personale da Ricci per la vigilanza degli arrestati. Anche Ricci dice la stessa cosa. Testimonianza 9 giugno 2007 del generale Ricci, pagina 14 e 15 della trascrizione. Che dice Ricci? Ricci dice, per quello che attiene le traduzioni, un po' saltato tutto. È stato che al momento in cui sono arrivato a Genova mi sono accorto che a Forte San Giuliano, al comando provinciale dell'arma dei carabinieri, non entravano i mezzi grossi. I mezzi sono da 16, 17, 18 unità, passavano a 8-10 unità nei mezzi medi, ai 4 nei Ducato, a 2-4 unità nei mezzi piccoli e veloci. Soltanto che a Forte San Giuliano i 370, cioè i pullman grossi, avevano delle grossissime difficoltà ad entrare. Ho dovuto dirottare su Bolzaneto i mezzi grossi, quelli da 4 li ho dovuti mandare a San Giuliano, i mezzi da 20 li ho dovuti mandare, si capisce, a Bolzaneto. Che cosa vuol dire questo? Che mi portava a far partire una traduzione solo quando avevamo perlomeno 18 detenuti pronti. Dovevamo comunque partire carichi, non era possibile fare altrimenti. Ha portato che sono saltati orari, sono saltati i turni. Quindi due cose sono appurate in maniera, direi, incontestabile dall'istruttore dibattimentale. Che il problema della vigilanza non era stato previsto e venne sollevato da Gugliotta e che venne risolto con uomini del servizio centrale traduzione. Due, che i tempi di attesa si dilatarono per questa scelta organizzativa del servizio centrale traduzioni, dovuta a ragioni logistiche più che logiche, ma i tempi si dilatarono per quello. Quindi il servizio centrale delle traduzioni non poteva e non doveva, sulla base dell'incarico che aveva ricevuto, disinteressarsi della sorte e degli inconvenienti negativi derivanti dalla scelta operativa. Quindi se i detenuti dovevano rimanere più tempo del previsto a disposizione dell'amministrazione penitenziaria, i vertici dell'amministrazione, ivi presenti a Bolzaneto, avrebbero dovuto attivarsi ovviamente per fare in modo che i detenuti vi permanessero in condizioni dignitose, nel rispetto della legge, consentendo loro di mangiare, di bere, di non soffrire il freddo, di fruire dei servizi igienici e di assumere in cella una posizione non dolorosa. E di tutto questo, evidentemente, le persone presenti a Bolzaneto erano consapevoli. Vorrei ancora fare una precisazione. Ovviamente non si sindaca in questa sede la scelta dell'amministrazione di usare i mezzi grossi per Bolzaneto e quindi di attendere che fossero... Era una scelta, ovviamente, abbiamo detto, logica, dovuta a motivi, a esigenze logistiche e quindi evidentemente una scelta in qualche modo obbligata. Non si censura questo, si censura quello che è stato l'ingiustificato, arbitrario, volontario e anche evitabile trattamento vessatorio dei detenuti durante questa fase di attesa. Fase d'attesa che, ripeto, era imputabile ad una scelta organizzativa del Servizio Centrale delle Traduzioni. Quindi, a giudizio del pubblico ministero, sulla base di questi elementi che ho esposto, gli imputati erano in posizione di garanzia rispetto ai diritti dei detenuti non soltanto per la fase strettamente della traduzione, ma in realtà per tutta la fase in cui i detenuti stessi erano a disposizione dell'amministrazione penitenziaria. E come dicevo prima, a questo punto il problema, a giudizio del pubblico ministero, si sposta non tanto quindi nella posizione di garanzia, nella fonte della stessa, che a giudizio del pubblico ministero è provata e indiscutibile, quanto piuttosto nella consapevolezza. E cioè, erano o meno gli imputati consapevoli di quello che stava accadendo in quel di Bolzaneto? E qui il dato della consapevolezza non può che essere trattato insieme a quello della presenza, anche perché, come ha già illustrato la collega parlando prima di me, abbiamo se detto che sulla base di tutta una serie di considerazioni derivanti dalle prove dell'istruttoria da dibattimentale, tutte le caratteristiche del trattamento imposto ai detenuti, ma soprattutto la perduranza di questo trattamento, la durata di questo trattamento, l'estensione del trattamento ad ogni fase della permanenza di ciascun arrestato, rendevano ovviamente visibile a tutti quello che stava accadendo, visibile, percepibile, comprensibile nella sua portata vessatoria, per tutti coloro che si siano trattenuti per un periodo di tempo apprezzabile in quel posto. Anche perché, l'abbiamo già detto tante volte, chiedo scusa se mi ripeto, comunque l'abbiamo potuto constatare, l'ha constatato anche direttamente il Tribunale nel corso del sopralluogo, si trattava di un edificio, una palazzina non piccola per carità, ma non infinita evidentemente, una cinquantina di metri in tutto, e quindi era evidentemente percepibile a chiunque si fosse trattenuto per un periodo di tempo apprezzabile lì dentro, era percepibile per chiunque, dicevo, comprendere quello che stava accadendo. Quindi ora ci spostiamo sui dati di presenza. E vediamo qual era la presenza nel sito dei due imputati. La presenza nel sito, il primo punto di partenza è il documento 4.7. Il documento 4.7 è un prospetto dei turni di servizio che ci è stato fornito dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Ha deposto sul punto un magistrato che... svolgeva attività lavorativa che lavorava al Dipartimento, il dottor Leopardi, non mi ricordo più in quale udienza abbia deposto, che ci ha detto, ha illustrato al Tribunale quali sono stati gli accertamenti che ha compiuto il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i documenti che ha fornito su richiesta, su ordine di esibizione, a dire la verità, dell'ufficio della Procura. Fra questi documenti c'è questo documento 4.7, che è un prospetto riepilogativo di tutti i turni dei turni, degli orari di presenza nei tre giorni fatidici da parte di tutto il personale dell'amministrazione penitenziaria, o meglio della polizia penitenziaria, perché non riguarda invece i medici. Peraltro questo prospetto è stato mostrato all'imputato Pelliccia nel corso del suo esame, il quale ha detto che a suo giudizio era un documento di scarso valore probatorio perché non firmato, ma al di là del fatto che fosse firmato o no, proveniva dal DAP, ce lo ha detto il testimone Leopardi, e recava questo prospetto. Vediamo quali sono i turni che risultano dal prospetto. I turni sono i seguenti: per Cimino Ernesto, dalla mezzanotte di giovedì 19 luglio fino alle 8 del mattino di venerdì 20, dalle 12 dello stesso venerdì fino alle 9 di sabato 21, comunque tutto nel documento 4.7. Dalle ore 13 di sabato 21 sino alle 2 della mattina di domenica 22, dalle 10 alla mezzanotte di domenica 22. Pelliccia Bruno, dalle 7 di venerdì 20 luglio alle 7 di sabato 21, dalle 9 di sabato 21 fino alle 12 di domenica 22. E ovviamente è inutile dire che si tratta di una presenza molto significativa, continua e sicuramente riconducibile a quei parametri che ha già illustrato la collega in materia di prova della consapevolezza di quello che accadeva. Ovviamente nel corso del suo esame del 26 ottobre all'imputato Pelliccia è stato chiesto di fornire la sua versione in ordine alla sua presenza e su questo punto l'imputato Pelliccia ha, vedremo come, addirittura ammesso una presenza anche superiore in termini orari rispetto a quello che risultava dal prospetto del DAP. Perché cosa ha detto? Ha detto di essere stato presente a Bolzaneto ovviamente tenendo conto delle soste per il riposo, per il pranzo e per la cena 24 ore su 24, alternandosi con il collega Cimino in turni più o meno di 4 ore ciascuno, con punte di 6 ore nella notte in modo da coprire l'intera giornata, nel senso che evidentemente a Bolzaneto doveva essere sempre presente o lui o Cimino. Poi ha ricordato in particolare che nella serata di domenica 22 luglio, dopo che gli uffici della Polizia di Stato erano stati chiusi in quanto gli arrestati Diaz erano già stati consegnati all'amministrazione penitenziaria, il maggiore Ricci lo mandò a Ponte Decimo per prendere delle coperte, che lui andò, ritornò a Bolzaneto con queste coperte, entrò nella palazzina, si recò nelle ultime celle sul fondo per distribuire queste coperte. Lasciò poi la struttura, ricorda l'imputato Pelliccia, verso le 4 del mattino di lunedì 23, perché arrivò il suo collega Cimino a dargli il cambio. Ha poi precisato ancora di essere tornato nella giornata del 23 luglio a Bolzaneto, quando però ormai le traduzioni erano finite. Quindi, dicevo, ha riferito di una presenza ancora più pregnante rispetto a quella fornita dal prospetto del DAP. L'istruttore dibattimentale, poi la esamineremo su questo punto, ha poi peraltro dimostrato di una presenza all'interno del padiglione e in particolare o nel corridoio o nella stanza quella denominata automezzi polizia penitenziaria. Quindi, secondo i parametri dell'ufficio, dalla consapevolezza di quello che accadeva, dai poteri inerenti alla loro carica, dalla loro qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, dal fatto che l'attività di vigilanza in concreto venne svolta davanti alle celle dal personale del servizio centrale traduzioni, deriva per gli imputati Cimino e Pelliccia la posizione di garanzia per il trattamento dei detenuti, come dicevamo già al momento in cui gli stessi furono presi in carico dall'amministrazione penitenziaria. Peraltro, in ordine alla posizione di questi due imputati, bisogna spendere ancora qualche parola in più. Perché? Perché ci sono alcuni argomenti che vanno, a giudizio del pubblico ministero, devono essere ulteriormente approfonditi. Da alcune prospettazioni difensive, diciamo così, che si sono avute nel corso del processo, quindi tanto nell'udienza preliminare quanto nelle istanze istruttorie, che sono state esposte formulate durante il dibattimento e poi anche dall'esame dell'imputato Pelliccia, mi pare che emergano alcune argomentazioni difensive che è doveroso affrontare e mi pare che in sostanza si possono raggruppare in tre argomenti principali. La prima è la mancanza di superiorità gerarchica. Si dice Cimino e Pelliccia, che sono ufficiali del disciolto corpo degli agenti di custodia, non avevano superiorità gerarchica sugli uomini della polizia penitenziaria, che appartengono invece ad un corpo smilitarizzato e quindi civile. Il difensore, nel corso di un esame, ha usato il termine per parlare degli ufficiali del disciolto corpo degli agenti di custodia, esercito di ufficiali senza truppa. Perché sarebbe rimasto questo corpo ad esaurimento composto da soli ufficiali militari privi di potere gerarchici potere gerarchico sulla polizia penitenziaria che invece un ruolo civile. Secondo filone di argomenti, mancata titolarità della funzione di custodia. Qui abbiamo già visto perché a giudizio del pubblico ministero non è così. Comunque si dice, in realtà i due capitani Cimino e Pelliccia non avevano alcun compito di vigilanza alle celle, e se anche fosse vero che personale del Servizio Centrale delle Traduzioni è stato impiegato nella vigilanza, questo personale del Servizio Centrale delle Traduzioni passava alle dipendenze del responsabile della sicurezza, cioè dell'ispettore Gugliotta, e quindi non dipendeva più, tra virgolette, dai nostri imputati. Terzo argomento difensivo: comunque i nostri imputati non si sono avveduti di nulla perché non stavano all'interno del padiglione, ma sostanzialmente quasi sempre nel cortile, quindi non potevano rendersi conto di tutte le nefandezze che accadevano all'interno del padiglione. Questi mi pare che possono essere gli argomenti difensivi. E qui una parola per ciascuno di questi. Da parte del pubblico ministero, devo dire, questi argomenti non appaiono convincenti, e cercherò ora di illustrare perché, a giudizio del PM, gli argomenti o sono smentiti o non sono convincenti. Il primo punto, quello della superiorità gerarchica. Qui bisogna affrontare quell'argomento che già era già stato in parte affrontato dalla collega quando si era occupata della posizione di un altro ufficiale del disciolto corpo degli agenti di custodia, l'allora colonnello, ora generale, Oronzo Doria. È sicuramente vero che, secondo la previsione della legge 395 del 90, gli articoli sono 6, 9 e 25, gli ufficiali del disciolto corpo degli agenti di custodia non fanno più parte della polizia penitenziaria. Gli ufficiali di sotto corpo sono un ruolo autonomo militare ad esaurimento, e il personale della polizia penitenziaria è invece gerarchicamente ordinato con le qualifiche di un corpo civile. Però è prevista, e lo dice la legge, un'osmosi, la possibilità di un'osmosi tra i due ruoli, con conseguente possibilità per gli ufficiali del disciolto corpo degli agenti di custodia di assumere, in rapporto alle qualifiche del corpo civile corrispondente ai loro gradi, anche funzioni svolte dall'amministrazione della polizia penitenziaria, tra questi proprio ad esempio il servizio di traduzione dei detenuti e il servizio di piantonamento. Vediamo un po', il comma 6 dell'articolo 25 della legge 395 del 90, che tratta del ruolo ad esaurimento degli ufficiali del disciolto corpo degli agenti di custodia, recita infatti: gli ufficiali del ruolo ad esaurimento assumono le funzioni e gli obblighi dei funzionari direttivi o dei dirigenti dell'amministrazione penitenziaria e possono essere preposti a domanda alla direzione dei servizi tecnico-logistici, del servizio di traduzione dei detenuti e di internati e del servizio di piantonamento dei detenuti e di internati ricoverati in luogo di cura, nonché dei servizi di amministrazione. Possono altresì essere preposti a domanda alla direzione degli istituti e servizi dell'amministrazione penitenziaria, sempre che siano in possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti per il corrispondente profilo professionale. Sembrerebbe quindi addirittura che possano svolgere anche le funzioni di direttore di un istituto penitenziario, anche se sul punto l'imputato Pelliccia ha detto che ciò non è possibile. Non è questo il tema di cui ci dobbiamo occupare noi, ma sembrerebbe da questo, a me sembrerebbe che invece ciò sia possibile dalla lettura di questa norma. Comunque, a prescindere da questo, a questo potere ovviamente per gli ufficiali del disciolto corpo degli agenti di assumere funzioni nell'amministrazione e dalla polizia penitenziaria fa da contraltare, siamo all'articolo 7 del DPR 15299 numero 82, regolamento di servizio del corpo della polizia penitenziaria, di un corrispondente dovere di subordinazione da parte del personale della polizia penitenziaria che presti servizio presso gli uffici centrali e periferici dell'amministrazione penitenziaria, che pertanto è tenuto inoltre, dice la legge, ai doveri di subordinazione nei confronti del personale di qualifica superiore a quella rivestita dal personale stesso, verso il quale si determina un rapporto di dipendenza in ragione della funzione esercitata. E questa possibilità, come abbiamo detto prima, di osmosi fra i due corpi è confermata da un parere del Consiglio di Stato che abbiamo prodotto, che è in atti, e del parere 22.11.94, a sua volta poi ricepito da una circolare del Ministero della Giustizia. Leggo una parte di questo parere, un passo di questo parere. La compatibilità, dice il Consiglio di Stato, tra lo Stato militare e le nuove funzioni che possono essere civili è risolta dallo stesso legislatore che al comma 6 del più volte ricordato articolo 25 le attribuisce loro. E nelle funzioni, quando esercitate iure, non può non essere compreso anche il dovere di subordinazione dei collaboratori, dovere peraltro regolato da norme puntuali della stessa legge 395 del 90, che è l'articolo 9,1, prevede ad esempio come superiore gerarchico degli appartenenti al corpo della polizia penitenziaria il direttore dell'istituto, funzione che è assegnabile anche agli ufficiali del ruolo ad esaurimento. Ove sussistano dubbi, dice poi il Consiglio di Stato, per la sovraordinazione, nel caso di espletamento di altri servizi penitenziari, si potrà provvedere, per quanto occorra, nell'atto di affidamento dell'incarico specifico. Quindi il Consiglio di Stato sostanzialmente, mi pare, dica: se non esiste una superiorità gerarchica, comunque è prevista dalla legge ed esiste sicuramente una superiorità funzionale. E per andare a comprendere la portata di questi poteri bisognerà fare riferimento all'atto di affidamento dell'incarico. E quindi possiamo andare a vedere qual è stato l'atto di affidamento dell'incarico. E qui dobbiamo ritornare a questi provvedimenti del generale Ricci. Abbiamo detto che il generale Ricci nomina gli imputati Cimino e Pelliccia responsabili nel sito provvisorio di Bolzaneto delle traduzioni con il provvedimento 2G8 del 10 luglio del 2001. Questo è il documento 4.33. Successivamente, ma lo stesso giorno, con un altro provvedimento, il 6G8 del 10 luglio del 2001, e questo è il documento prodotto 4.37, il generale Ricci dispone che 5 ispettori e 3 sovrintendenti della polizia penitenziaria con funzioni di capi scorta, e precisamente gli ispettori superiori Bellotti Gaetano, l'ispettore superiore Olla Ignazio, l'ispettore Capo Tontini Tiziano, l'ispettore Picchi Antonello, l'ispettore Cipriani Stefano, il sovrintendente Gagliardi Umberto, il sovrintendente Patrizi Giuliano, attuale imputato, il sovrintendente Sanna Pietro, e 58 tra assistenti ed agenti della polizia penitenziaria, nominativamente indicati, ora non leggiamo l'elenco, lo avete lì, comunque facente parte del PRAP di Genova, Perugia, Ancona, Roma, Napoli, Torino e Bari, per le esigenze derivanti dagli incarichi conferiti agli imputati per le traduzioni, effettuassero servizio, dice il generale Ricci, presso la sede della Polizia di Stato in Bolzaneto, alle dipendenze funzionali del capitano AACC Bruno Pelliccia e del capitano AACC Ernesto Cimino. Quindi il generale Ricci, con il provvedimento di nomina, ha detto: questi 8 tra ispettori e sovrintendenti della polizia penitenziaria e questi altri 58 tra assistenti ed agenti sono le vostre dipendenze funzionali. Quindi è pacifico che, se non altro, nei confronti di questi 58, quanti sono? 58 più gli 8 sottufficiali, c'era un potere di superiorità, se non gerarchica, funzionale. E tramite questi ispettori, questi sovrintendenti, gli 8 ispettori sovrintendenti, è quindi evidente che gli imputati avevano il potere in concreto di intervenire, oltre che il dovere di intervenire. E peraltro non è risultato in alcun modo che ci sia stato un intervento degli imputati in qualche modo per migliorare la situazione del trattamento dei detenuti, a fronte del quale sia stato opposto un rifiuto da parte della truppa sottoposta, diciamo così. E poi qui un'altra considerazione, che è poi una considerazione che ha già espresso la collega prima: l'argomento della mancanza di superiorità gerarchica è un argomento molto formale, perché è evidente che comunque un agente o anche un ispettore della polizia penitenziaria non potrebbe mai poi in concreto rifiutarsi di obbedire a un ordine di un ufficiale accampando l'assenza di rapporto gerarchico. Ed è un po' quello che ci ha detto anche il magistrato Sabella nella sua deposizione del 26 febbraio. Cosa dice il magistrato Sabella? Sono a pagina 124 della trascrizione. Dice: sono superiori gerarchici della polizia penitenziaria soltanto laddove incaricati di un compito funzionalmente superiore. Non sono, cioè, poi in concreto, ora dobbiamo anche essere, non è che l'agente della polizia penitenziaria manda a quel paese un generale del disciolto corpo, non lo farà mai, perché comunque sarebbe passibile di sanzioni disciplinari. In concreto, però, formalmente chiaro, l'ufficiale del 18 corpo non ha nessun tipo di potere gerarchico. Quindi formalmente, ma lo ha detto, è una questione molto formale. E ci sono altre deposizioni che ci dimostrano come poi questo discorso della mancanza di potere di superiorità gerarchica sia poi un discorso assolutamente di forma. Ad esempio, l'imputata Cerasuolo Daniela, agente della polizia penitenziaria, nel suo esame del 22 ottobre ci dice: mi è capitato più di una ragazza che aveva queste necessità, si stava parlando degli assorbenti igienici per le ragazze che avevano il ciclo. E dice l'agente Cerasuolo: mi è capitata più di una ragazza che aveva questa necessità, ho chiesto di procurarmi degli assorbenti, sono arrivati, l'ho chiesto ad un superiore, mi sa Cimino, il maggiore Cimino. Quindi l'agente Cerasuolo, quando si rende conto di un problema che peraltro non riguardava minimamente le traduzioni, riguardava il trattamento proprio delle detenute, cioè la necessità di assorbenti, a chi si rivolge? A quella che per lei è il suo superiore, e cioè al maggiore Cimino. E ancora di più, c'è una deposizione dell'assistente capo Cardia Maurizio, indicato dalla difesa Doria, assistente capo della polizia penitenziaria, che depone all'udienza del 7 maggio e che ricorda, fra le altre cose, lo dice un po' incidenter tantum, come si dice, ho ricordato di aver ricevuto l'ordine dal capitano di Cimino di lavare i veicoli nel piazzale. E non ha detto l'assistente capo Cardia, ma io ho detto al capitano Cimino, con tutto il rispetto capitano, i mezzi se li lavi lei, perché non c'è un potere gerarchico da parte sua nei miei confronti. Il buon assistente capo ha preso spugna e secchio ed è andato a lavare i mezzi. E poi abbiamo l'ultimo esempio, quello dell'imputato Doria e della questione Agati Olla, su cui ha già parlato la collega, non voglio ripetere. Però anche in questo caso Agati, a fronte, l'ispettore Agati della polizia penitenziaria, a fronte dell'ordine del colonnello di uscire, esce senza nulla obiettare e se ne va in quel di San Martino a fare il piantonamento agli arrestati, ai detenuti ricoverati. Quindi a me pare che l'argomento dell'assenza di superiorità gerarchica possa essere tranquillamente superato. Torno un attimo al discorso, al secondo punto, e cioè il fatto della mancata titolarità della funzione di custodia. Ho già illustrato questo argomento, ho già detto quali erano le ragioni secondo l'ufficio del pubblico ministero per cui in realtà i due imputati non potevano non farsi carico delle condizioni dei detenuti, non potevano e dovevano farsi carico delle condizioni dei detenuti durante la permanenza nel sito. Ma c'è anche forse un argomento di forma oltre che di sostanza. L'argomento di forma, al di là del fatto che, come abbiamo già detto, la dilatazione dei tempi era imputabile ad una scelta del Servizio Centrale Traduzione di cui gli imputati erano perfettamente a conoscenza, e nello stesso ordine di servizio del generale Ricci, proprio nel provvedimento di nomina, il famoso ordine di servizio 2G8, il documento 4.33, che dice, leggiamolo, ne leggo un passo: i soggetti in parola sono gli arrestati, una volta visitati e immatricolati, verranno presi in carico dal personale a disposizione dei citati ufficiali, riportati nell'allegato elenco e tradotti presso gli istituti penitenziari di destinazione. Gli stessi ufficiali provvederanno a pianificare le traduzioni e ad impartire le necessarie disposizioni. Che dice Ricci? I soggetti in parola, una volta visitati e immatricolati, verranno presi in carico dal personale a disposizione dei citati ufficiali. Cioè Ricci nel suo incarico dice: una volta immatricolati, tu Servizio Centrale Traduzioni, tu imputato Cimino, tu imputato Pelliccia, devi prendere in carico i detenuti. E siccome è pacifico che i detenuti in attesa nella cella delle penitenziarie erano già tutti visitati e immatricolati e non venivano tradotti per una scelta del Servizio Centrale di Traduzione che aveva bisogno di riempire i pullman, scelta logica, si capisce, è evidente che durante questa fase gli imputati non potevano, non dovevano farsi carico delle condizioni e del trattamento dei detenuti ed evitare che gli stessi venissero trattati in condizioni inumane e degradanti. Questo mi pare che sia il paragone che quindi viene fatto rispetto, no, a quella che è la situazione normale di quello che avviene normalmente in un carcere, in un istituto penitenziario, per cui si dice in realtà il detenuto passa dalla sorveglianza interna del carcere alla custodia della scorta nel momento in cui è materialmente affidato al caposcorta. Questo è ovvio, la scorta si reca nel carcere, prende il detenuto e lo accompagna. Quando diventa responsabile del detenuto? Quando gli viene affidato, quando qualcuno del carcere, il responsabile della sicurezza, o qualcuno per lui evidentemente, consegna il detenuto. Questo è ovvio che sia così nella normalità, ma la situazione di Bolzaneto era una situazione differente. Era una situazione differente perché Ricci aveva previsto che sin dal momento dell'immatricolazione dovevano essere presi in carico dal Servizio Centrale Traduzioni. E anche Sabella dice questa cosa, perché nel documento 4.4, il famoso piano di intervento generale, al punto 12, che dice: gli arrestati o fermati, una volta immatricolati e visitati, saranno tradotti dal personale SCT. E quindi direi, e quindi in qualche modo la responsabilità indubbia del responsabile della sicurezza, dell'ispettore Gugliotta, non può certamente lidere la responsabilità dei due imputati, ma casomai ovviamente si aggiunge alla loro. E d'altronde è anche un po' quello che è emerso dall'esame di Gugliotta, ve lo ricordate, il 28 settembre, l'ho già letto questo passo, ma ve lo rileggo, sono a pagina 62-63 della trascrizione. Il soggetto che entrava nella cella numero 1 era praticamente già immatricolato e perquisito, pronto per essere tradotto. Allora io mi rivolgevo ai due maggiori, dicendo: guarda che ce n'hai già tre, ce n'hai già quattro. E poi loro già sul foglietto prendevano in consegna il soggetto e poi se la vedevano loro a mettere personale lì davanti, che poi di lì a poco avrebbero organizzato la traduzione. Cioè in sostanza, e prosegue poi Gugliotta, era personale dell'SCT, sì, anche perché non avevo nessuno da poter mettere, il dottor Sapella lo sapeva, perché io lamentai la mancanza di personale e poi ne parlai quando c'era il problema delle donne. E poi ancora più in là, pagina da 63-65 della trascrizione, io chiedevo se ci avevano il personale, mandavano, anche perché io il foglio con i nominativi già loro lo prendevano in consegna, cioè loro che prendevano il foglio già erano responsabili del detenuto. Quindi se diciamo, se il foglietto era già stato consegnato e loro già in un certo senso l'avevano preso in consegna, se la vedevano loro. Però ripeto, io non avevo nessuno da controllare. E quindi quando l'imputato Pelliccia nel suo esame del 26 ottobre del 2007 ha detto, sono a pagina 42 della trascrizione, che all'interno del sito il personale del servizio traduzioni venne utilizzato solo per le perquisizioni e per brevi cambi del personale, per riposarsi un attimo, per avere un attimo di break, ha riferito in realtà una circostanza smentita dalle risultanze dibattimentali, perché in realtà non si trattava di brevi cambi, posto che Gugliotta in realtà aveva solo due uomini, in realtà i cambi erano tutti cambi tra personale dell'SCT, perché l'unico personale che fece effettivamente funzione di custodia fu quello dell'SCT. E resta quindi ancora poi da tornare ancora una volta alla posizione, all'ultimo tema, è quello della presenza. Si è detto che i due imputati hanno riferito, hanno sostenuto di non essere stati quasi mai presenti all'interno del sito, ma di essere stati praticamente solo all'esterno e quindi di non aver avuto contezza di quello che accadeva all'interno. In realtà, dall'istruttore dibattimentale, a giudizio del pubblico ministero, è risultata una prova che mi sentirei di dire certa e sicura della presenza dei due imputati anche all'interno del padiglione. E allora vediamo un po' quali sono queste risultanze istruttorie che fanno ritenere il pubblico ministero essersi formato una prova certa. Ispettore della, mi riferisco ovviamente tutte a dichiarazioni dibattimentali. L'ispettore della Polizia Penitenziaria Spila Stefano, udienza 16 gennaio 2007, il quale ha testimoniato che durante il suo servizio ebbe modo di vedere i capitani Cimino e Pelliccia nella stanza interforze, stanza interforze quella del materiale dove c'era la televisione, la brandì, generale del disciolto corpo degli agenti di custodia, Ricci Claudio, il quale ha riferito di aver effettuato la domenica un incontro nella sala interforze del sito di Bolzaneto con i quattro capitani del disciolto corpo incaricati delle traduzioni nei due siti di Bolzaneto e San Giuliano, e cioè Cimino, Pelliccia, Zito e Coletta. Capitano Coletta, che ha testimoniato di aver partecipato domenica 22 luglio intorno alle ore 10 in Bolzaneto a un incontro in cui erano presenti, lui ricorda i colleghi Zito, Cimino e Pelliccia, ricorda anche il colonnello Doria, il generale Ricci e il magistrato Sabella. Assistente capo della Polizia Penitenziaria Gruosso Vincenzo, udienza 16 gennaio, testimonia di aver visto nel corridoio Cimino, che una volta si affacciò anche nella matricola, e di ricordare la presenza anche dell'altro capitano. Capitano del disciolto corpo di custodia Zito, udienza 15 gennaio, testimonia di aver incontrato una mattina a Bolzaneto il collega Cimino. Agente scelto Polizia Penitenziaria Marini Roberta, udienza 22 gennaio 2007, la quale testimonia di aver visto due volte il capitano Cimino, una volta sulle scale e una volta sul piazzale, di aver visto invece il capitano Pelliccia dentro la palazzina la domenica mattina a fine turno. Agente scelto dalla Polizia Penitenziaria Greco Domenico, udienza 22 gennaio 2007, il quale testimonia di aver visto una volta nel corridoio uno dei due capitani. Assistente capo Polizia Penitenziaria Vacca Mariano, udienza 23 gennaio, il quale ha testimoniato di ricordare la presenza di entrambi i capitani all'interno della palazzina, nonché la circostanza che lui stesso, come altri, disponeva del recapito telefonico cellulare dei due capitani. Ispettore capo Polizia Penitenziaria Papa Raffaele, udienza 29 gennaio, il quale ha testimoniato di aver visto entrambi i capitani sul piazzale. Agente scelto Polizia Penitenziaria Pascali Biagio, udienza 19 gennaio, il quale ha testimoniato di ricordare il capitano Cimino nella sala interforze. Ispettore superiore Olla, udienza 2-2-2007, il quale ha testimoniato di ricordare la presenza dei capitani Cimino e Pelliccia in matricola. Infermiere Poggi Marco, udienza 6 febbraio 2007, il quale ha testimoniato di aver visto i due capitani sia all'interno della palazzina che nel piazzale. Agente della Polizia Penitenziaria Moraschi, udienza 13 febbraio 2007, il quale ha testimoniato di aver visto i capitani del disciolto corpo nel corridoio davanti alla matricola. Assistente capo della Polizia Penitenziaria Soggio Giuseppe, udienza 29 gennaio, il quale ha testimoniato di ricordare la presenza del capitano Cimino sul piazzale. Sovrintendente Polizia Penitenziaria Sanna, udienza 13 febbraio 2007, il quale ha dichiarato, questo è testuale, i capitani erano sempre lì che giravano, precisando anche lui di aver avuto il recapito telefonico cellulare di Cimino. Agente scelto Massa, udienza 7 maggio 2007, la quale ha testimoniato di aver visto il capitano Cimino nel piazzale. Vice sovrintendente Polizia Penitenziaria Pintus Francesco, udienza 7 maggio, il quale ha testimoniato di aver visto nel piazzale il capitano Cimino. Ispettore della Polizia Penitenziaria Tosoni, udienza 5 giugno, il quale ha testimoniato di aver visto più volte i capitani Cimino e Pelliccia all'interno della palazzina. Ispettore Gugliotta, esame 28 settembre 2007, il quale ha ricordato, abbiamo letto la sua deposizione poco fa, che addirittura ce n'hai già due, ce n'hai già tre, diceva, il quale ha ricordato che i capitani erano sempre presenti o nel cortile o all'interno della polizia penitenziaria, della stessa stanza, della polpen, che si alternavano tra loro e con cui aveva spesso chiacchierato nella stanza del materiale. Anche il colonnello Doria, imputato del suo esame del 29 ottobre, dice, ha dichiarato di aver visto i capitani Cimino e Pelliccia nella sala accanto alla matricola. L'ispettore Tolomeo, responsabile della matricola, e nel suo esame del 2-10-2007 ci dichiara di aver visto i capitani nel corridoio e 5 o 6 volte in matricola. L'ispettore Fornasiere, esame del 2 ottobre 2007, dichiara di aver visto 2 o 3 volte i capitani Cimino e Pelliccia nella stanza del materiale della televisione. L'agente Cerasuolo, quella che vi ricordate, ha detto che mancavano gli assorbenti e si è rivolto al capitano Cimino, quale quindi doveva aver avuto una certa contezza che qualche problema ci doveva essere sulle condizioni in cui si venivano a trovare le detenute donne. Agente della Polizia Penitenziaria Cerasuolo, esame del 22 ottobre, che ricorda di aver visto i Cimino e Pelliccia varie volte nel piazzale e nella stanza della televisione. Il dirigente medico Toccafondi, esame 12 e 15 ottobre 2007, che ricorda di aver visto varie volte nella struttura gli ufficiali del disciolto corpo degli agenti di custodia. Direi che da questo quadro probatorio emerge una prova certa di una presenza nel sito più che continuativa, sicuramente apprezzabile e rilevante, sistematica e quindi sicuramente tale da avere, dato contezza sicura e certa agli imputati di quello che accadeva all'interno del sito. Quindi, quando l'imputato Pelliccia nel suo esame del 26 ottobre ha ammesso di essere entrato nella struttura una decina di volte e che in queste occasioni ebbe modo di vedere direttamente gli arrestati sia accompagnati nel corridoio a capochine con le mani dietro la schiena, sia in attesa nell'altro contro il muro, siamo a pagina 81, in quella posizione che lui definisce di rigore. Lui dice, qui sono a pagina 81 della trascrizione, nell'atrio, dove presumo ci fossero le persone arrestate che dovevano ancora adempiere gli adempimenti, erano ammanettati, alcuni erano ammanettati con le mani dietro la schiena e la faccia al muro. Ed è qui, siamo a pagina 81 della trascrizione, che lui giudica la posizione di rigore. E in questo l'imputato ha sicuramente un atteggiamento processuale di correttezza. Peraltro, successivamente, sempre nel corso del suo esame, ha affermato alcune circostanze, alcuni elementi che a giudizio del pubblico ministero sono invece clamorosamente smentiti dall'istruttore dibattimentale. Ha detto che il suo ufficio era costituito da un'autovettura Alfa Romeo parcheggiata nel piazzale. E questo dato è sicuramente smentito, abbiamo visto le dichiarazioni di tutte queste persone facenti parte dell'amministrazione, quindi non sospettabili di simpatie particolari verso l'Ariano Global, che ci hanno ricordato che di avere visto gli imputati anche all'interno della palazzina, in matricola, nel corridoio, nella stanza del materiale. Quindi sicuramente la presenza dell'imputato è stata stabile, costante, non solo nel cortile, ma anche all'interno del sito e con appoggi logistici ben diversi rispetto soltanto a questa autovettura. Ha aggiunto di aver dovuto richiedere un'autorizzazione quantomeno telefonica per accedere all'interno della palazzina. Mi ricordo che io stesso gli ho fatto 2 o 3 volte questa domanda, cioè lei ogni volta che entrava doveva chiedere un'autorizzazione. E anche di questo dato, di questa presunta autorizzazione, non è emersa traccia alcuna dall'istruttore dibattimentale. Tutti i soggetti, tra virgolette, superiori, Sabella, Ricci, Mattiello, Doria, non hanno in alcun modo ricordato di alcuna richiesta di autorizzazione in questo senso da parte dell'imputato. Di aver avuto occasione di guardare nelle celle, ha detto l'imputato, solo il venerdì, quando c'era la sola Vivaleri al venerdì è stata per una certa fase seduta, lo dice la donna, ve la ricordate la testa, dice che è arrivata a Bolzaneto, l'hanno portata in una cella, le hanno detto di inginocchiarsi o di sedersi, lei ha detto che ha risposto in maniera un po' dura, chi si ricorda la deposizione della testa ricorda anche un po' il suo carattere, ha detto ma non siamo nel Medioevo, non so in che lingua l'abbia detto, se in italiano o in francese, non siamo nel Medioevo, io sono stanca, mi siedo. E la testa dice, mi hanno lasciato sedere, è stata un po' seduta, poi dice, è entrato qualcun altro che ha detto, cosa diavolo fai seduta, e l'ha rimessa al muro. Peraltro in una prima fase è stata seduta, e guarda caso, l'imputato Pelliccia dice di aver guardato nella cella solo un momento, un attimo, il venerdì, quando c'è solo Vivaleri che è seduta. E anche questo dato, francamente, è smentito. Mi rendo conto perfettamente, ovviamente, che il diritto di difesa dà qualsiasi facoltà all'imputato, anche quella di non rispondere, però francamente abbiamo visto tutti la struttura, chi è stato presente in maniera continuativa davanti alla matricola, nel corridoio, nella stanza del materiale, anche volendo non poteva non vedere nelle celle, e quindi non è in alcun modo credibile che abbia potuto dare un'occhiata soltanto il venerdì nel primo pomeriggio e guarda caso quando c'è solo Vivaleri. E poi ha detto ancora l'imputato di aver appreso solo a fine vertice dal collega Cimino il quale a sua volta l'aveva saputo poco prima, che gli arrestati nelle celle erano costretti in piedi. E anche questa circostanza è smentita dall'istruttore dibattimentale. Abbiamo già detto, abbiamo tutti presenti qual era la struttura, la conformazione, la morfologia di questo posto. Sappiamo che chi era nel corridoio sicuramente vedeva delle celle. Cimino e Pelliccio sono stati 3 giorni continuativamente in quel luogo, non possono non avere visto delle celle e non possono non essersi resi conto della posizione degli arrestati. Come se ne sono resi conto gli altri imputati, perché l'imputato Doria, l'abbiamo letto più volte, ha ammesso di avere visto gli arrestati almeno 2 volte in piedi, lo ha ammesso l'imputato Perugini, lo ha detto Fornasiere, lo ha detto Gugliotta, poi torneremo su Gugliotta, ma comunque Gugliotta l'ha detto, ha detto che a suo giudizio era giustificata quella posizione, ma comunque lui l'ha detto. Lo ha detto Sabella, lo ha detto Badolati, lo ha detto Troisi, lo ha detto Del Giacco, lo ha detto Pinzone, lo ha detto Truppo, lo ha detto Giannini, lo ha detto Reale, lo ha detto Pratissoni, lo ha detto Andreini e lo ha detto La Blanco. E ho citato solo le deposizioni di appartenenti alle amministrazioni, addirittura a volte esami di persone imputate. Quindi tutte deposizioni di persone non certo sospettabili di prevenzione verso le forze dell'ordine, ma anzi componenti essi stessi delle forze dell'ordine. Quindi è evidente che su questo punto la tesi sostenuta dall'imputato è smentita dall'istruttoria dibattimentale, smentita in maniera piena. In realtà gli imputati quindi hanno avuto piena consapevolezza di quello che accadeva in quei giorni, in quei 3 giorni nel sito, si sono resi conto di quello che accadeva, avevano il potere e il dovere di intervenire e non l'hanno fatto, non hanno impedito che venissero commessi i reati in danno degli arrestati, non hanno impedito che costoro venissero tenuti in condizioni inumane e degradanti e quindi sono pienamente responsabili di questo loro mancato attivarsi, se non altro ai sensi dell'articolo 40 capoverso. E poi un'ultima considerazione, ci hanno riferito che loro erano sempre, ce l'ha riferito solo l'imputato Pelliccia, nel cortile, su questo ufficio, su questa Alfa Romeo adibita ad ufficio. E però sappiamo, perché ce l'hanno detto praticamente tutte le persone offese, che sia il venerdì, sia il sabato, sia la domenica, ci hanno detto del cosiddetto comitato di accoglienza, ci hanno detto quello che succedeva nel cortile quando arrivavano gli arrestati. Ce l'hanno detto gli arrestati, ma ancora una volta ce l'hanno detto anche appartenenti all'amministrazione. Ce l'ha detto il vicequestore Perugini, che è un imputato, ce l'ha detto il commissario Capo Cipriani, ce lo ha detto il colonnello Doria, ce lo ha detto l'imputata Poggi, un po' meno a dire la verità, tacendo qualche cosa, ma comunque qualcosa ci ha detto anche lei, ce lo ha detto Gaeta, ma questi due imputati che stazionavano per loro ammissione sempre nel cortile non hanno visto nulla nel cortile. E poi ci sono stati ancora altri casi, questi davvero per fortuna un po' più limitati, ma di episodi di violenza commessi anche nel corso della traduzione. Ad esempio, è il caso famoso del venerdì, la famosa imposizione a gridare viva il Duce, a gridare viva la polizia penitenziaria o a camminare sfilando nel corridoio verso l'uscita proprio per essere tradotti, tenendo il braccio destro alzato a mo' di saluto romano. E qui tanti arrestati ce l'hanno detto Franceschi Indiana, che ricorda di aver sentito gli agenti che obbligavano a gridare viva il Duce e altre frasi inneggianti alla polizia. Ce l'ha detto Manganelli Danilo, Germano Chiara, Aveni Simone, Benino Andrea, Borgo Matteo, Cairoli Alessandro, Carcheri Alessandro, Ender Taline, Ghivizzani Federico, La Rochelle David, Lupi Bruno, Lebo Cesar, Nencioli Nicola, Percivati Ester, Sassi Daniele e Sube Arianna. Hanno tutti testimoniato di aver subito costrizioni in riferimento a frasi o motivi comportanti inneggianti al fascismo. Comportamenti inneggianti, alcuni a dire viva il Duce, altri a dire viva Mussolini, altri a mettersi in fila indiana a camminare facendo il saluto romano. Ghivizzani in particolare aggiunge di aver dovuto fare il passo dell'oca. Nebo Cesar dice di essere stato costretto in cella a dire viva il Duce, viva Mussolini, viva la polizia penitenziaria e di avere visto dalla cella nel corridoio altri arrestati costretti a botte a sfilare facendo il saluto romano. Tutti costoro che ho citato sono gli arrestati trasferiti tutti da Bolzaneto ad Alessandria con le prime 4 traduzioni della notte fra venerdì e sabato. e precisamente la traduzione partitale 3.15 di cui facevano parte Borgo, Carcheri, Alessandro, Ghivizzani e Subri, quella partitale 6.20 di cui facevano parte Aveni, Benino e Cairoli, quella delle 6.25 di cui facevano parte Percivati e Ender, quella delle 6.30 di cui faceva parte La Rochelle e Nebo. Aveni in particolare ricorda questa ragazza, Arianne, la Subri, in testa alla fila, con i capelli bagnati, con la coperta sulle spalle. Vi ricordate la deposizione di Subri, che aveva detto che aveva freddo, che qualcuno le aveva messo, che era stata male, aveva vomitato, eccetera, eccetera. E la stessa Subri, vado a pagina 39 della sua trascrizione, della sua deposizione, si ricorda appunto di essere stata la prima in fila indiana di questa fila, obbligata a fare il saluto romano con la sua copertina sulle spalle. Ricorda anche un commento degli agenti che dicevano: che bellini questi comunisti. E anche Delfino Gianluca ha ricordato che di aver visto questa scena dalla sua cella, e se vi ricordate anche mimato il gesto del saluto romano. C'è un altro caso poi di violenze commesse nel corso della traduzione, è un caso della domenica. Morozzi David, testimonianza 24 marzo 2006, Morozzi, quel ragazzo che compiva gli anni in occasione della sua detenzione lì il sabato e che venne a lungo preso in giro con l'espressione: te lo festeggiamo noi il tuo compleanno, vedrai che bella festa che ti facciamo, eccetera, eccetera, eccetera. Morozzi dice che fu tradotto in compagnia di un certo Cucco Marino. Sappiamo che per le traduzioni gli arrestati venivano ammanettati a due, quindi un polso di uno con il polso dell'altro. E ci ricordano Morozzi e Cucco Marino che a un certo punto qualche agente della scorta ebbe la bella idea di far cozzare le loro due teste e che tutti gli altri agenti assistettero all'episodio applaudendo. Poi abbiamo ancora due arrestati del sabato, e quindi la cui traduzione avviene la domenica mattina, che sono Ruber e Saiz. Ruber depone il 29 maggio e anche Saiz la stessa data, 29 maggio 2006, che ricordano di essere stati tradotti insieme e ricordano di avere dovuto fare la seguente cosa nel corridoio, sempre ammanettati insieme: partire di corsa, poi fermarsi, inginocchiarsi, ripartire di nuovo, poi rifermarsi, eccetera, eccetera. E in particolare Ruber dichiara di aver avuto a un certo punto la percezione che Saiz, che era anche caduto durante questa scena, avesse un poco perso la percezione di dove si trovava, avesse avuto come un momento di mancamento. Dico questo perché se andiamo a leggere le dichiarazioni di Saiz, Saiz dice che a un certo punto lui ha un ricordo molto sfocato di quello che è avvenuto al momento della sua traduzione, perché stava male. E quindi la sensazione di Ruber di essere ammanettato con uno che era poco compos sui è perfettamente confermata. Quindi in definitiva ritiene l'ufficio del pubblico ministero che le risultanze dell'istruttore dibattimentale abbiano formato una prova piena della penale responsabilità degli imputati Cimino e Pelliccia per i reati di quegli articoli 323 e 608, loro contestati ai capi 14 e 15 del decreto che dispone il giudizio per Cimino e 16 e 17 per Pelliccia, e ne chiede pertanto l'affermazione. Anche in questo caso per le richieste in punto pena si rimanda all'ultima udienza. Ora mi dica il tribunale, vado avanti.
Ci facciamo una piccolissima.
Va bene.